Franz Rosenzweig, La stella della redenzione. Traduzione italiana di Gianfranco Bonola. Genova Marietti 1985. Pagine 3-5. La paura della morte. Dalla morte. Dal timore della morte prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il tutto. Rigettare la paura che attanaglia ciò che è terrestre, strappare alla morte il suo aculeo velenoso, togliere all'Ade il suo miasma pestilente. Di questo si pretende capace la filosofia. Tutto quanto è mortale vive in questa paura della morte. Ogni nuova nascita aggiunge nuovo motivo di paura, perché accresce il numero di ciò che deve morire. Senza posa, il grembo instancabile della terra partorisce il nuovo, e ciascuno è indefettibilmente votato alla morte. Ciascuno attende con timore e tremore il giorno del suo viaggio nelle tenebre. Ma la filosofia nega queste paure della terra. Essa strappa oltre la fossa che si spalanca ad ogni passo. Permette che il corpo sia consegnato all'abisso, ma l'anima libera lo sfugge, librandosi in volo. Che la paura della morte nulla sappia di una pretesa divisione in anima e corpo, che essa urli io, e non voglia saperne. Di far risalire la paura esclusivamente al corpo, che importa alla filosofia? L'uomo si appiatti pure come un verme nelle fenditure della nuda terra, davanti al sibilare dei colpi della cieca morte implacabile, e poi senta violentemente, inevitabilmente senta quanto altrimenti non avrebbe mai percepito, che se mai morisse il suo io sarebbe soltanto un illud, e perciò con tutta la voce che gli resta in gola urli ancora il suo io in faccia all'implacabile che lo minaccia di un così inconcepibile annientamento. A tutta questa miseria la filosofia rivolge il suo vacuo sorriso, ed alla creatura che è squassata in tutte le membra della paura del suo al di qua mostra con l'indice teso un al di là di cui essa nulla vuol sapere, perché l'uomo non vuol affatto sottrarsi a chissà quali catene, vuol rimanere, vuol vivere. La filosofia che davanti a lui esalta la morte come la propria prediletta e come la nobile occasione per sottrarsi alle angustie della vita, sembra soltanto prendersi gioco di lui. L'uomo sente fin troppo bene di essere condannato alla morte, ma non al suicidio. E quella raccomandazione filosofica saprebbe soltanto suggerire il suicidio, ma non rendere accettabile la morte che a tutti incombe. Il suicidio non è la morte naturale, bensì quella assolutamente contro natura. La raccapricciante capacità di suicidarsi distingue l'uomo da tutti gli esseri che conosciamo e che non conosciamo. Essa designa addirittura l'atto di uscire dall'ambito complessivo della natura. Certo, è necessario che almeno una volta nella vita un uomo si spinga fuori. Egli deve accostare a sé almeno una volta, in trepida meditazione, la fiala preziosa. Egli deve essersi sentito almeno una volta in tutta la propria terribile povertà, solitudine e lacerante separazione dal mondo intero, ed essere rimasto un'intera notte faccia a faccia con il nulla. Ma la terra lo reclama di nuovo. Non gli è concesso quella notte bere fino in fondo la pozione. Per sfuggire alla strettoia del nulla, un'altra via gli è destinata, una via diversa da questo precipitare nelle fauci dell'abisso. L'uomo non deve rigettare da sé la paura terrena. Nel timore della morte egli deve rimanere. Deve rimanere. Non deve dunque far altro se non ciò che già vuole: rimanere. La paura terrena può essergli tolta soltanto insieme a tutto ciò che appartiene alla terra, ma finché egli vive sulla terra deve anche rimanere in questa paura. E la filosofia lo inganna circa questo deve, intessendo attorno a ciò che è terreno il vapore ceruleo della sua idea del tutto, poiché certo un tutto non morrebbe e nel tutto nulla morirebbe. Soltanto ciò che è singolo può morire, e tutto ciò che è mortale è solo. Questo, il fatto che la filosofia debba escludere dal mondo il singolo, codesta esclusione, decostruzione del qualcosa, è anche il motivo che la costringe ad essere idealistica. Infatti, l'idealismo, con la sua negazione di tutto quanto separa ciò che è singolo dal tutto, è lo strumento artigianale con cui la filosofia rielabora la materia indocile fino a che essa non oppone più resistenza alcuna alla confusione nebulosa entro il concetto di uno tutto. Quando poi ogni cosa fosse avvolta da questa nebbia, la morte sarebbe certo inghiottita, se non nell'eterna vittoria, almeno nell'unica ed universale notte del nulla. E la conclusione ultima di questa saggezza è: la morte è nulla. Ma questa, in verità, non è una conclusione ultima, bensì un primo inizio. E la morte, davvero, non è ciò che pare essere, non è nulla, bensì un inesorabile, ineliminabile qualcosa, anche attraverso la nebbia di cui la filosofia la circonda, risuona in tutta la sua forza il suo aspro appello. La filosofia voleva inghiottirla e farla scomparire nella notte del nulla, ma non ha saputo spezzare il suo aculeo velenoso e la paura dell'uomo che trema davanti alla trafittura di quell'aculeo sconfessa ogni volta senza remissione la compassionevole menzogna della filosofia.